Marte.
Pronto, cominciamo il filo diretto e siamo pronti per avere le vostre voci in diretta. Marte Sport Live, via!
Rieccoci in studio! Marte Sport Live. Passaggio, tiro! Marte Sport Live. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera cari amici, bentrovati da Francesco Marciano, nuovo appuntamento con lo sport di Marte Sport Live la sera dalle 20 alle 21. Siamo stasera, c'è il martedì e come sapete c'è lo sfogatoio, no? Di filo diretto. Buonasera e bentrovati da Francesco Marciano con Vincenzo Russo in regia. Prima del filo diretto innanzitutto vi do le coordinate 081 63 63 63 per intervenire al telefono con noi. Abbiamo metabolizzare, no? La sconfitta con l'Inter e pensare poi alla gara di venerdì contro la Juventus. Voglio prima però salutare subito al telefono con noi Luca Marchetti. Ciao Luca.
A tutti, buonasera Francesco.
Buonasera, ben trovato. La settimana scorsa eri sul Marchetti Express e parlavamo di una partita, quella con l'Inter, che avrebbe potuto, se fosse stata vinta dal Napoli, riaprire il campionato. A me fa un po' di tristezza, ti dico la verità, pensare alla squadra campione d'Italia che abdichi a dicembre dal trono, no? Mi dispiace molto da napoletano, anche da tifoso, oltre che da cronista, ma chiaramente da simpatizzante azzurro non posso non essere dispiaciuto, no? Per quello che è accaduto al Maradona. Io sinceramente speravo che il Napoli potesse riaprire il campionato, anche perché venerdì si gioca a Torino.
Certo, infatti era la combo delle due partite,
la combo, bravo,
permettere a Napoli di poter ancora dire la propria in questo campionato, posto che il campionato è lungo, per carità, no?
Certo, per carità, possiamo... vorrei essere smentito, infatti.
Sì,
però...
certo, definire ora il fatto che Napoli sia fuori, però obiettivamente bisogna anche rendersi conto delle distanze, di quello che si è visto in campo, di una squadra come il Napoli che secondo me ha giocato un ottimo primo tempo, peraltro è stato sottolineato anche da Spalletti ieri sera, sì, in occasione del gol Bengala,
sì,
però poi nella ripresa l'Inter ha continuato ad essere una squadra molto equilibrata, molto solida, molto sicura di se stessa, che è stata in grado di sfruttare le occasioni che ha avuto a disposizione con grande efficacia e con grande continuità, e quindi ha dato un segnale sia al campionato che allo stesso Napoli. Noi l'altro ieri a Sky abbiamo parlato di una sorta di passaggio di testimone virtuale, no? Tra chi aveva vinto il campionato la passata stagione e chi potrebbe vincerlo in questa. C'è il rammarico secondo me anche forte in casa Napoli rispetto a come è andata la partita, sia per gli episodi arbitrali, sia per la rotondità del risultato, sia proprio perché secondo me lo spogliatoio, il gruppo del Napoli, dopo le due buone prestazioni, sicuramente almeno nei primi tempi, di Bergamo e di Madrid, aveva la percezione di poter dire ancora qualcosa, no, al campionato, sì, di poter avere il colpo di coda. Ripeto, il campionato è lungo ancora, per carità, però la distanza ormai comincia a essere.
Sì, no, è chiaro che insomma 11 punti dall'Inter sono tanti, e fosse soltanto l'Inter, sai, fosse il Napoli secondo, dice vabbè, magari speri in un momento, no, una fase negativa nell'azzurra, te la giochi. E il problema è che poi ci sono la Juventus, lo stesso Milan, che sono avanti al Napoli, quindi è chiaro che recuperare punti da tre squadre è complicato. Certo, nulla è precluso, ci mancherebbe altro, e ti ripeto, da napoletano spero tanto che si vinca a Torino e si ricominci a mettere in moto la macchina azzurra. Certo, hai toccato un tasto importante e dolente, al di là e al netto dell'arbitraggio di massa, che secondo me è un arbitraggio, è stato scadente. Al di là di questo, hai toccato un tasto importantissimo, quello della preparazione. Cioè, il Napoli dura un tempo, 50 minuti, 60 al massimo, e poi crolla. Tre indizi, diceva Catacristi, fanno una prova. Il Napoli ha dimostrato dall'inizio del campionato che è così.
Sì, io ieri, anche contro il Real, più che una carenza atletica, mi è sembrato che fosse mancata a un certo punto la benzina emotiva. Il Napoli ha giocato secondo me una grande partita fino al 2-0 di Barella. ripeto, al netto delle questioni arbitrali naturalmente.
Certo.
E poi è come se si fosse demoralizzato, quando invece ancora mancava mezz'ora, il rigore che si poteva fischiare su Osimhen avrebbe potuto riaprire la partita, e poi si giocava sui nervi a quel punto.
Sì, chiaro, questo sì.
Il Napoli abbia puntato tanto sull'effetto del primo tempo, sull'essere molto aggressivo, sul ritrovare quelle dinamiche che c'erano la passata stagione con Spalletti in panchina, quando poi ha visto che il muro dell'Inter era solidissimo e che addirittura riusciva comunque anche a ripartire, non dico con facilità, ma comunque con efficacia. Questo secondo me ha un po' demoralizzato i ragazzi in campo. Rientra anche questo secondo me nel processo di ricostruzione del Napoli, no? Perché poi all'interno di una partita non è che puoi andare a 100 all'ora per...
No, ma infatti bisogna vivere anche di momenti durante la partita, non c'è dubbio.
E quindi in questi casi qua secondo me un po' di raziocini in più è utile, non è soltanto una questione atletica. È evidente che una domanda uno se la deve fare, io poi non ho gli strumenti per poterti dire se la preparazione atletica del Napoli è stata corretta o meno. Mi limito a dire soltanto che nel mondo dell'iperprofessionismo mi sembrerebbe strano che una squadra non abbia la benzina non emotiva, ma quella proprio vera, necessaria.
È anche vero poi, Luca, tra l'altro, che si fanno spesso dei raffronti con la stagione passata, che al di là del fatto che sarà dominata dagli azzurri, era una stagione un po' sui generis, perché a novembre ci si è fermati per il mondiale, quindi si è fatta una preparazione ad hoc per arrivare a novembre e poi un'altra ad hoc per riprendere fino a giugno, quindi come se ci fossero state una sorta di torneo di apertura e clausura.
Ti aggiungo due particolari che rendono ingarbugliata ancora di più la situazione. Con l'Atalanta la partita è stata vinta nel secondo tempo, di fatto, no? Nel senso, il gol è arrivato nel secondo tempo.
Sì.
E in più il Napoli lo scorso anno nel primo tempo andava talmente più forte degli altri che già chiudeva le partite.
Sì, che nel secondo tempo poteva tranquillamente gestire l'incontro.
Anche,
sì,
anche quello conta. E poi ci sono i cambi, l'Inter con i cambi, lo diciamo dall'inizio dell'anno, non è la squadra più completa da questo punto di vista.
Lo diciamo da 3 anni alla fine, perché l'Inter 3 anni fa ha perso lo scudetto suicidandosi a Bologna e l'anno scorso ha incontrato un Napoli straordinario, l'Inter ha avuto grande discontinuità, sono 3 anni che fondamentalmente...
La profondità della rosa
molto profonda, sì.
Di far uscire un titolare come De Frey e farne entrare un altro come Carlos Augusto, ti permette di far entrare Cuadrado al posto di Dumfries, ti permette comunque frattesi, cioè capisci che quando hai...
È profonda, il Napoli invece in questo momento ha un po' di difficoltà, e tra un attimo però parlerei con te di mercato, anche delle scelte che sono state fatte quest'estate naturalmente, e senza l'avallo del direttore sportivo che è arrivato dopo, quindi ma detto questo è chiaro che ora abbiamo visto tutto nero, vediamo un po' di azzurro a proposito di giochi cromatici contro l'Inter eccetera, vediamo un po' di azzurro e pensiamo a una stagione che chiaramente non è terminata, tutt'altro. Il Napoli non può prescindere chiaramente l'anno prossimo dalla partecipazione alla Champions, perché mi sembra evidente che tutto passi attraverso la qualificazione alle prime 4. Non dimentichiamo che ci sono Supercoppa e Coppa Italia. Secondo me, se poi il Napoli arriva, come immagino possa fare, tra le prime, io spero anche tra le prime 2-3 posizioni, e poi magari porta a casa 2 trofei, la stagione direi che non dico l'hai salvata, ma di più, insomma, l'hai resa una stagione più che dignitosa nel post scudetto.
Il rammarico è soltanto di non aver almeno finora conteso lo scudetto, poi non
certo,
è
esatto.
Che doveva Napoli di bissare il campionato,
certo,
praticamente non c'è riuscito neanche nessuno. Il problema è rimanere attaccati lì, e oggi questa cosa non c'è, quindi ti spinge ad essere più pessimista. A Napoli rimane una grande squadra,
dal
risultato di questa stagione, come hai detto te, che è ancora salvabilissima, poi nessuno impedisce a Napoli di vincere il campionato l'anno successivo.
Senza dimenticare che c'è sempre una Champions League che ingolosisce, è chiaro che insomma vincerla è diverso, però ecco, il Napoli contro lo Sporting Braga dopo la gara con la Juve staccherà, a meno di clamorose sorprese se vogliamo, ma insomma staccherà il pass per gli ottavi e poi te la vai a giocare. Parlando di mercato, Luca, la settimana scorsa dicevamo, a proposito, ricorderai, del terzino sinistro, noi dicevamo vabbè, tanto tra un mesetto rientra Mario Rui, c'è Zanoli, dicevamo, c'è, comunque sì, è vero, l'assenza di Oliveira, è inutile prendere uno svincolato perché poi bisognerebbe rimetterlo in forma, eccetera. Il problema è che si è rinfortunato anche Zanoli, e potrebbe anche, i sussurri di mercato, ma lascio a te la parola, potrebbe anche andare a Genova, magari non sponda Samp, ma stavolta sponda Genova per giocare. Adesso io te lo domando, ci sono riflessioni in società per l'esterno sinistro e, perché no, anche per un centrocampista o un difensore centrale, non lo so.
Ma le riflessioni sono sempre aperte, poi credo che anche Mazzarri possa dire la propria, no, rispetto a questo tipo di situazione. Certo. Sul discorso dello svincolato, secondo me rimaniamo a quanto ci siamo detti una settimana fa, nel senso che non vedo perché il Napoli dovrebbe andare su uno svincolato quando il mercato aprirà fra poco e magari c'è l'opportunità di andare a prendere un giocatore che è già pronto, se hai bisogno di un giocatore in questo momento. Sul discorso di Zanoli, io credo che delle riflessioni siano aperte, come dicevi te, per la necessità anche di dare minutaggio a un giocatore che ha davanti un monumento. Giovanni Di Lorenzo è quello che ha lasciato meno minuti di tutti per strada.
Sì, un cyborg praticamente, sì.
Ma poi ieri avrete seguito sicuramente le parole di elogio di Spalletti, lo ha voluto sul palco per dargli virtualmente il premio come capitano di una squadra, quindi è veramente un uomo simbolo di questo Napoli qua, no? E diventa difficile poter trovare spazio quando hai davanti uno come lui. Quindi si potrebbe proporre quella situazione che abbiamo vissuto per un periodo nel mercato estivo, quando Zanoli poteva andare in prestito e magari il Napoli poteva andare a prendere un terzino. Per quanto riguarda i centrali, dipende secondo me da quello che poi si fa con gli altri componenti del pacchetto arretrato, perché in teoria numericamente il Napoli c'è. Poi è chiaro che se tu hai bisogno di un terzino sinistro e quindi ci metti Nathan e quindi hai un centrale in meno, Nathan o Juan Jesus, per carità, è chiaro che a quel punto poi dopo magari ne potresti aver bisogno. Io credo che
un centrocampista invece?
Ma anche qui numericamente il Napoli c'è.
No, lo so, beh certo, Demme però è fuori dai radar, a meno di clamorose.
Non c'è dubbio. Beh, secondo me dipenderà dalla volontà che può avere il Napoli anche di poter anticipare delle mosse di mercato eventualmente anche per luglio. Perché la vicenda del contratto di Zielinski io credo che ormai sia abbastanza delineata, no? Se il giocatore avesse trovato un accordo con il Napoli avrebbe già firmato. Quindi anche cercare di capire se nel mercato di gennaio, unendo le due necessità, quindi implementare il pacchetto dei centrocampisti e prepararsi anche alla partenza di Zielinski, può portare un arrivo nella mediana.
Va bene, è ancora presto per parlarne.
Presto. Sì, anche perché sai, finora i fari sono spenti, se ce le dicono, certo. Se arrivano a noi queste notizie, poi rischiano di
saltare le trattative o di arrivare insomma a prezzi esorbitanti.
Dovremmo essere bravi, esatto.
Certo. Va bene, Luca, sempre un piacere, ti abbraccio, ti auguro buona serata e buon lavoro.
A voi buon lavoro, ciao,
grazie mille, grazie a Luca Marchetti. Sono le 20:15, siete carichi, come diceva Madonna secoli fa in un concerto a Torino. Insomma, avete voglia di sfogarvi, lo sfogatoio marziano è qui per voi, per servirvi, signori. 081 636363, pubblicità e ripartiamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qui, 081 636363. Buonasera amici, ben trovati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, da Francesco Marciano con Vincenzo Russo in regia. Mi comunica Vincenzo che abbiamo Luca, primo ascoltatore. Ciao Luca.
Ciao Francesco, buonasera Marziani.
Luca Priante, sei tu?
Sì, Francesco, Luca Priante.
Che piacere. Ma la voce la riconosco bene. Come stai? Tutto bene?
Bene. Un po' in impasse per il Napoli, perché sinceramente non mi aspettavo che avere lo scudetto sul petto potesse poi
farcelo sfuggire così presto.
Ma
io ho detto così presto, non sfuggire.
Così presto, perché io, per l'amor del cielo, nessuno di noi avrebbe detto vinciamo il secondo, ma
almeno fino a marzo voglio giocarmela.
Giochiamoci a essere protagonisti. E invece no, ieri già gara della Serie A c'erano quattro giocatori premiati: Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Lobotka. E caspita, eppure
l'allenatore e la società, quindi era il gran galà Napoli ieri.
Appunto, quindi io per l'amor del cielo non voglio puntare il dito contro, ma immagino che questa tornata il presidente abbia fatto la ciambella che non ha avuto il buco, e questo mi auguro che sia di grande lezione per il grande presidente. Perché dire che questa squadra
la può allenare chiunque è una cavolata.
La può allenare chiunque, presidente, è stato un grande autogol, una comunicazione errata, è un dare poca stima a chi ha fatto vincere questo Napoli, e non è giusto. Sì. Non è un laboratorio.
Guarda, Luca,
presidente,
io...
non è un laboratorio il Napoli, cioè non è il Tottenham. Non è il Manchester che è il vivaio, presidente, che sforna giocatori, campioni. Il Napoli ha bisogno della Champions. Lei ha bisogno di fare cassa per poter vendere e poter comprare. Quindi lei non ha la cantera per poter dire questo.
Come sai, Luca, scusa che ti interrompo, ma è parecchio che non chiacchieravo con te. Certo. E come sai, quando chiacchieravamo in altre emittenti e su altre emittenti, io ho sempre battuto sul discorso cantera, sul discorso infrastrutture, appunto, stadio, da sempre, no? Io preferisco un anno non vincere niente, ma sapere che si sta costruendo lo stadio e si sta costruendo... Un mattone dopo mattone, perché domani i grandi campioni ce li costruiamo in casa, e io voglio anche farlo. Il problema è che Napoli ha fatto solo player trading e basta.
Poi la scelta dell'allenatore, eccetera, ha fatto mia colpa, l'ha detto. Perché sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Certo. Lo ha detto, e quindi per l'amor del cielo, anzi, chi non sbaglia. Però, presidente, a me ora in questo momento storico non è tanto vedere il Bernabeu, che è uno stadio stellare, e dire al sindaco di Napoli: beh, se me lo dà, me lo vende. Ma presidente,
certo, è tutto chiaro.
Lei ha mai fatto un'offerta seria, ha detto questo. Io mi auguro che Mazzarri, che sarà pochi giorni a Napoli, ecco. Del nulla è perso, nel senso che nulla è perso per restare tra i primi quattro posti.
Certo.
Quindi abbia il tempo e abbia i mezzi per poter farcela, sicuramente per allenare fisicamente questi giocatori, allenarli fisicamente.
Ti sento incazzato, sento incazzato e cazzuto, bene.
Hai ragione.
Finiamo veloce perché c'ho già Jenny che ci sta ascoltando.
La butto così sul tavolo verde. Se poi questa difesa a 4, caro mister, lei non ha nelle corde perché non ha gli interpreti giusti, ma faccia il suo schema, faccia la difesa a 3 e porti la nave in porto. Grazie Francesco.
Grazie mille, ciao Luca. Ciao Luca, un abbraccio. 081-6363-63. Da Luca andiamo a Milano, da Gianni, che sicuramente, come l'anno scorso sfotteva i suoi colleghi, stavolta sarà rimasto col cerino in mano, ti staranno sfottendo a Milano, e questo sicuramente. Ciao Gianni.
Ciao carissimo, buonasera a tutti. Di
Forza, è così.
Faccia perdere, non ne parliamo, è una ferita che mi stai aprendo un'altra volta.
Lo so Gianni, ma questa è una ferita comune a tutti, perché anche chi è che alzi la mano, chi non ha un amico interista o no, per fortuna parenti no.
Però io ho amici,
ho un cugino, ho qualche cugino milanista, ahimè, ma per fortuna non ho juventini, e forse una juventina ce l'ho, una cugina juventina che però vive fuori e che però a parte gli scherzi, insomma, interisti no.
Sapevano che io stavo allo stadio, quindi figure da appena ma io ci sono andato a fare, te l'avevo detto, di rimanere a Milano, che te le fa, vabbè, ho detto ragazzi che d'altronde voi avete 280 milioni di debiti, vi fate permettere di venire in Serie A, noi abbiamo debiti e giochiamo lo stesso. Dico, quando un mondo sarà paritario in questa vita, può darsi che effettivamente le cose saranno diverse.
Cambieranno.
Ma sì, ho detto, se voi a nord sapete, fra voi i milanisti, i juventini, 77 Morolese butto lì, 77-78 scudetti, il centro e il passame di storia, qualcosa dico... bisogna che pure non si capisce perché è successo tutto questo, mentre noi al sud, quello più a sud, possiamo dire che siamo noi, perché poi il Cagliari, cioè, ce ne abbiamo tre noi, tre la Roma, due la Lazio e uno il Cagliari, quindi in tutti questi cento e passa anni il sud è stato toccato, sud noi più sotto, centro-sud diciamo, è stato toccato da sette scudetti appena, quindi...
certo, c'è una disparità notevole.
Quindi, noi stiamo lì a parlare, dico, voi non dovreste nemmeno giocare, però giocate, quegli altri bianconeri non dovrebbero stare nemmeno in Serie A, ma ci stanno. I milanisti pure loro avevano debiti e stanno giocando, quindi noi stiamo lì a parlare.
Detto senti, questo, io ho detto, ecco, dimmi.
Voi siete riusciti a fare una squadra migliore, noi invece siamo partiti dal presupposto che il nostro presidente ha detto che lui lo scudetto non interessava, perché quest'anno interessava vincere la Coppa. Però io mi domando e rifletto da tifoso che viene tutte le settimane a vedere una partita e che quindi non vuole sempre uscire quest'anno mazzolato dal Maradona. Dico, Presidente, a me va benissimo tutto, però io mi ricordo un anno con il buon Sarri, e credo che tutto lo ricorda bene, quando noi stavamo primi in classifica più o meno e c'avevamo il Lipsia, se ti ricordi, in Coppa UEFA, che siamo andati in Coppa UEFA perché arrivavamo terzi, andiamo a giocare con il Lipsia. Abbiamo detto, ma sì, ma che c'è un board dell'Ipsi, la Coppa UEFA, tutti quanti. Mi ricordo che quella giornata, quando venne a Napoli, faceva un freddo cane, era febbraio, ma un freddo boia che Dio solo lo mandava. E mi ricordo che tutti quanti noi, ma no, che mi tre. E io dicevo, ma perché non dobbiamo vincere? E difatti, poi dopo rimanemmo cornuto e mazziato, non vincemmo né di qua né di là, nemmeno.
Vabbè, però quell'anno insomma, tu però parli dell'anno di 91 punti.
Sì, no, ma quello che voglio dire è che alla fine non bisogna mai pensare a un obiettivo.
No, però quell'anno lì, scusa se ti interrompo, dobbiamo essere anche onesti, il Napoli non aveva la profondità della rosa che ha quest'anno o comunque che ha avuto in questi anni, e B ha fatto una scelta, il Napoli fece chiaramente la scelta del campionato, e poi insomma abbiamo letto anche queste interviste nei giorni scorsi anche dei protagonisti di quell'anno, diciamo, un po' siamo stati anche noi che l'abbiamo perso da soli, al di là di quell'Inter Juventus famoso.
Però tu sai benissimo che noi quest'anno non ci siamo proprio rafforzati, noi abbiamo fatto delle spese, delle compre al supermercato discount invece di farlo invece a un supermercato di quelli là buoni.
Non tutte le ciambelle riescono col buco.
No, ma che parite, per carità, ma quello fa parte della vita. Chi di noi non ha sbagliato qualche volta? Noi ci mancherebbe dell'altro. Quindi il problema però è capire effettivamente noi cosa volevamo fare quest'anno, perché io credo che effettivamente ci eravamo messi in testa un'idea che era completamente fasulla, e lo stiamo vedendo adesso con l'allenatore, con le persone.
Guarda,
che sono andate
posso
via.
Dire una cosa su questo, secondo me quando vai, il presidente ha parlato di Champions League, io guarda, nel mio piccolo qui alla mia radio ho anche detto altro, ho detto guardate che lo scorso anno è stato un anno particolare anche per quanto riguarda la Champions, perché il Napoli dal punto di vista del sorteggio ha avuto un'opportunità più unica che rara, perché se ricordi tutte le big dell'anno scorso si sono scontrate tra di loro, il Napoli aveva un'autostrada verso la finale, poi in finale c'è andata l'Inter che ha battuto meritatamente il Milan, che però contro il Napoli aveva insomma secondo me un po' rubacchiato quella
aveva avuto delle
un po' di fortuna
solito, perché per carità, perché il
e allora quest'anno era qualcuno, tutto diverso, no? Vedi, noi adesso acchiappiamo, abbiamo preso il Real Madrid, saremo 99% qualificati, ma come secondi, e incontreremo una grande squadra qualificata come prima del girone, per cui già vedi il cammino sarà completamente diverso.
Francesco, tu stai dicendo delle sante parole che a me mi riempiono il cuore, perché poi dopo io credo che però il presidente dovrebbe capire che noi siamo in Napoli, il Real Madrid che ha visto che squadra era e deve capire quella che è, il Bayern che ha preso il nostro Kim e se n'è andato con 7-8 milioni all'anno, deve capire pure loro cos'è che sono, quindi noi non possiamo mettere, è come dire io voglio andare a comprare una Ferrari, entro dentro al concessionario Ferrari e dico: senti, io voglio quella macchina. Sì, questo è appena 300 e passa. Qua? 300? No, guardi, forse
no, ho sbagliato. Vabbè, posso noleggiarla per un mese.
Cioè, questo voglio dire, cioè, io non mi posso mettere a mangiare con i grandi club se io non ho la facoltà di potermi sedere con i grandi
club. Guarda, io pensavo proprio al Real Madrid qualche giorno fa, perché tutti quanti direbbe: ma scusami, cioè, in Magnam sono 8 in meno, ma avete visto gli altri che sono entrati? Non sembrava, cioè, non c'era differenza. Perché? Perché il Real Madrid ha una struttura anche come struttura, come settore giovanile, eccetera, da cui attingere. Allora, se tu vuoi la Ferrari, te la costruisci in casa, però allora costruisci a questo punto sulle infrastrutture.
Allora, prendi lo stadio. 19 anni.
Appunto.
Allora mettono un ragazzino di 19 anni, noi abbiamo gente di 23 anni, non li facciamo mai giocare.
In panchina, abbiamo infatti.
Abbiamo questo ragazzino che abbiamo preso dalla Danimarca qua, e non sappiamo se carne, se pesce. Caiusta una volta lo facciamo giocare, una volta no. Cioè, io credo che soppesare delle persone sia anche perché devono giocare. Cioè, io non posso far giocare e con tutto il bene che voglio Osimhen 90 minuti dopo che è uscito da un infortunio che non è abbastanza brutto, quindi diciamo un infortunio che poteva veramente diventare più lungo, farlo giocare subito 90 minuti dopo mezz'ora. Cioè, forse molti non se ne rendono conto, ma per giocare 90 minuti a quei livelli, ma ci vuole
devi
un allenamento della
difesa. Devi stare atleticamente, devi essere al top.
Bravo, esatto, preparato. Vabbè. Al 100%, e noi non siamo preparati, lo vediamo che al 60esimo boccheggiamo, cioè dobbiamo scendere con l'ossigeno in campo a un certo punto. Peccato,
vabbè,
peccato,
Gianni,
perché eravamo forti e siamo forti, basta crederci. È l'unica cosa, forse dovremmo cambiare un modo di difenderci, secondo
chissà che Mazzarri magari ci metterà mano in questi giorni,
ma
magari dopo.
Chiudo con questa, ma noi ce lo siamo sposati sto 4-3-3, cioè, ma è mai possibile che questo mondo crudele
lo so, però sai, adesso è vero, hai ragione,
è
però sai, giochi con la difesa 3,
ma tu hai visto che però a un certo punto noi giocavamo 3 dietro durante la partita,
perché Nathan non correva, non spingeva mai eccetera, lo so,
alla fine
vabbè, è un 4 mascherato a te, è un 3 mascherato.
Bravissimo,
lo so.
Bravissimo.
Però abbraccio, comunque non sei
Napoli,
abbraccio, ciao, grazie a te, ciao Gianni. Ciao. Anche se devo dire che mi auguro che Mario Rui torni prestissimo, perché Kvaratskhelia lo vedo da solo proprio lì, in balia anche dei raddoppi, delle triplicature di marcatura. Onestamente mi dispiace tanto vedere Kvaratskhelia che, ecco, non riesce a essere incisivo. È ovvio che gli manchi il terzino sinistro che gli faccia la sovrapposizione, che quantomeno costringe un avversario a dargli un occhio, no? Lui con Mario Rui, con Oliveira, aveva questo gioco, anche con Zielinski, con la catena di sinistra che adesso viene completamente smontata, è ovvio che lui sta andando un attimo in difficoltà. Va bene, detto questo, 20:32, 081-6363-63, lo sfogatoio torna dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, 081-6363-63, scrive Gino Ape, che scrive un messaggio che io veramente lo leggo perché mi piace leggere tutto. Buonasera, se parlo bene il presidente, mi date bene lo stesso la parola oppure è obbligatorio andare contro la società? Qui nessuno va contro nessuno, anzi si va contro questi messaggi, secondo me, si va contro a messaggi che non hanno proprio senso, perché quando si fa una critica, la critica è sempre per il Napoli. Poi, se scusa, se ci permettiamo di criticare l'operato di una società, abbiamo vinto lo scudetto, e quando abbiamo vinto lo scudetto tutti siamo stati pronti ad applaudire la società, il Napoli, i calciatori, l'allenatore, la squadra, eccetera. Quando però si fanno cazzate, si fanno rimproveri alla società, all'allenatore, al presidente, alla squadra e ai giocatori. Non capisco questa cretine. Giuseppe con noi, ciao Giuseppe.
Giusto così, sì, sono d'accordo con te, perché fate sempre critiche ovviamente costruttive.
Io penso che se non si fa una critica si vuole il male del Napoli.
No,
e se,
esatto.
Bisogna essere dei leccapiedi semplicemente per un...
Occhi di prosciutto, anche quando le cose vanno praticamente, diciamo, criticano sempre. Giustamente io vi seguo perché siete obiettivi in tutti i vostri discorsi. Il mio praticamente mantra, praticamente, che io ho la fortuna di seguirvi, di chiamarvi spesso, praticamente, domanda secca: venerdì chi gioca in porta?
Venerdì in porta, ho sentito bene?
Sì, in porta chi gioca venerdì?
Secondo me gioca Meret.
No, cioè, non mi fate venire più, cioè, mi state, cioè, non ho detto se gioca Meret praticamente.
No, ma scusami, ma che cosa, che colpa ha avuto contro l'Inter?
Allora, praticamente il Napoli ha avuto il primo tiro in porta con quel fuorigioco di spalla e l'Inter aveva segnato. Se tu
quello era stato
il Napoli, primo tiro in, ogni tiro che era in porta praticamente o
vabbè, però il gol di Calhanoglu è una fucilata.
Praticamente se i difensori, io li vedo, la squadra li vedo molto praticamente, non può dire niente, però l'avete sfiduciato ovviamente la parte tutto. Se tu hai visto le parate del portiere dell'Inter, praticamente per segnarlo devono soltanto fucilare, cioè ovviamente il portiere è bersagliato perché è unico nel suo ruolo, l'attaccante se sbaglia è gioco di squadra, però il portiere è un ruolo molto importante.
Eh sì, certo.
Napoli praticamente ne sta pagando le conseguenze, se il Napoli non va in Champions è colpa sicuramente del portiere, delle papere che fa. Torniamo a noi, riguardo praticamente con la Juve, praticamente che Napoli vediamo? Un Napoli con Osimhen al primo minuto, cambiamento, Zielinski praticamente, che tu sappia giocare dal primo minuto. Questo voglio sapere, e forza sempre Napoli.
Grazie mille, forza Napoli, forza Napoli. Ciao, secondo me Zielinski giocherà dal primo minuto. Per quanto riguarda Meret, ragazzi, Meret, secondo me, contro l'Inter, qui non so quale, forse la responsabilità sul quarto, sul terzo gol, magari, ma non era certamente quella il problema. Il problema è che il Napoli, magari contro, secondo me, nel secondo tempo è sparito dal campo il Napoli, non sapeva che fare con la palla tra i piedi. Bisogna dire anche questo, perché noi dobbiamo dire sì, un ottimo primo tempo, ma un pessimo secondo tempo, sicuramente anche condito da un arbitraggio scandaloso. Ciao Francesco, scrive Luca, non Marcello, è utopistico attualmente pensare a vincere un trofeo, figurati due, si può fare, ma c'è bisogno di un cambio di marcia significativo per vincere scontri diretti. Per il rendimento sulle 25 giornate di campionato la vedo più difficile senza interventi gennaio sul mercato. Beh, gli scontri diretti, questo è vero, poi andiamo da Gianluca, però è vero pure che la Coppa Italia sono tre partite che devi fare, tre. Insomma, non è che mi sembra questo campionato incredibile. La Supercoppa Italiana sono due partite, la semifinale con la Fiorentina e la finale. Se la vinci la semifinale andiamo in finale, quindi voglio dire, tutto sommato non è che devi fare un girone eliminatorio particolarmente complicato, quindi secondo me si può fare. Detto questo, Gianluca con noi, ciao Gianluca.
Francesco, no, Enrico.
Enrico, mi hanno detto Gianluca, allora ok,
no,
Enrico, ciao, buonasera.
Ciao, no, ti volevo dire, ho ascoltato un po' in generale, tutto un po' misto di prima. Sì. Io volevo fare un punto di vista, cioè io mi vorrei mettere nei panni, cioè mettiamoci un attimo nei giocatori che hanno vinto lo scudetto e tutto,
sì, certo.
E vediamoci un attimo che inizia il nuovo campionato. Per esempio Osimhen non è stato rinnovato il contratto e tutto, cioè i ragazzi che hanno vinto, ok? Hanno vinto a Napoli, allora quell'emozione, cioè di far vincere uno scudetto dopo 33 anni, tutti quanti hanno, mi sono messo normale, ho detto, Presidente, perché non ci cacciate un poco di soldi, perché non ci aumentate un po' gli stipendi, perché non abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, la stessa cosa anche Spalletti, insomma, che ha...
Allora, ok, resta con me perché voglio ragionare con te, perché così rispondo anche all'ascoltatore che aveva detto, così se si parla bene o male della società,
perché
eccetera,
poi anche con la cantera che avete parlato di prima, cioè dell'infrastruttura, di tutto, di mettersi, mettiamoci un attimo negli spogliatoi, vediamoci un attimo.
Benissimo, allora io voglio con te ragionare su questo. Allora, per quanto mi riguarda, io sono per la giustizia nelle cose. Allora, per me Zielinski merita il rinnovo di contratto. Osimhen, il Napoli ha proposto il rinnovo, non è che non l'ha fatto, ha proposto un rinnovo molto molto alto, 10 milioni di euro a stagione. Secondo me lo sforzo l'ha fatto, questo per dire che non è che si va contro il Napoli, quando bisogna dire le cose bisogna farlo. Il Napoli ha proposto 10 milioni di euro all'anno a Osimhen e lui non ha accettato, almeno fino a luglio, perché riteneva la clausola rescissoria poi troppo alta per la cessione. Sinceramente
probabilmente ci saranno, penso, credo ci saranno,
però quando De Laurentiis dice siamo ormai quasi arrivati alla firma, io non voglio dubitare della sua parola, per cui voglio credere che ormai si sia arrivati al dunque, ma stiamo parlando di 10 milioni di euro che verranno. E quindi parliamo di uno sforzo che lui ha fatto anche a luglio e che il presidente e che Osimhen con il suo entourage avevano preso del tempo per rifletterci, quindi lo sforzo era stato fatto, quindi diciamo quello è quello. Poi su tutto il resto tu sai come la penso. Per me il Napoli, se continua così, può veramente rischiare grosso, cioè per quanto riguarda il futuro della Champions League, entrare in Europa,
esatto,
eccetera,
entrare
eccetera.
Nella psicologia dei ragazzi, dei giocatori,
se non hai certe strutture
prima che c'è giù nello spogliatoio,
bravo, sono d'accordo. E poi per me il peccato originale è stato commesso a monte l'estate scorsa, anzi prima,
dell'allenatore.
La scelta dell'allenatore e soprattutto il non aver saputo convincere, chiedendo magari non lo so, voglio dire una parola, scusa, non è che bisogna chiedere scusa, però magari riuscire a trovare, a rimediare la situazione con Spalletti, che era diventata insanabile, così come anche con Giuntoli. Secondo me, se si riusciva a trovare delle intese tra allenatore, società e direttore sportivo, secondo me quest'anno si poteva continuare, non dico a dominare perché ogni campionato fa storia a sé, ma si poteva mettere un altro mattoncino in più sulla costruzione e sull'apertura di un ciclo vincente. Non è stato fatto, questo è stato secondo me il grave errore.
Sì, sono d'accordo. Un'ultima cosa, voglio dire, per non vi rompere le scatole, io sono di pianura, ero piccolo, vedevo Jankulowski andare a Stoccao, per dirti.
Grande, no? Mamma mia, ma che Jankulowski.
Quando hai parlato di infrastrutture e tutto, no? Anche del discorso dello stadio, che c'è stato tutto quel caos e tutto. Io vado allo stadio, vado a correre sulla pista di atletica e tutto.
Sì.
E perché non hai rifatto? Perché l'ha preso Cannavaro? Lasciamo stare che Cannavaro è Cannavaro, lo sappiamo benissimo. Però perché non ti è spuntata
perché
per la testa?
Perché lui lo disse all'epoca, se ricordi, quando prese il Napoli dalla fallimentare, c'erano tutti gli altri beni dei quali non ha voluto sapere nulla.
Ho capito, ci poteva stare, cioè, capito?
Sì, ma io lì avrei costruito la cantera.
Esatto.
Perché so cavo che io ho frequentato prima da tifoso, come vecchio pellegrino, andavo alla Mecca a vedere Maradona, faceva gli allenamenti, io che facevo filoni a scuola e me lo andavo a vedere lì, e poi l'ho frequentato come cronista degli ultimi anni della sua vita, il centro paradiso di Soccavo. Però era un centro piccolissimo, con un campo da gioco, con un altro piccolissimo recinto dove Maradona faceva magie sulla sabbia, eccetera. Veramente una roba allucinante, che nel calcio di oggi sarebbe improponibile e impresentabile per il Napoli squadra A. Però la squadra giovanile, secondo me, con la foresteria si poteva creare una bella cosa. E invece
anche un museo, qualcosa da
Ma insomma, io credevo, cioè, secondo me si poteva creare proprio il settore giovanile là, cioè creare tutto, li fai studiare, li fai dormire lì, insomma,
anche affittare il campo con l'ospizio di andarci a giocare lì.
Vabbè, con questo si può fare con Fabio, non lo so. Va bene. Un abbraccio e forza Napoli. Ciao. Va bene, 081-6363-63 il numero per le vostre chiamate in onda. Voglio leggere un altro messaggio. Aldo da Giuliano: vorrei capire perché le spinte in area di rigore non vengono punite con il rigore, visto che è un intervento scorretto e non di gioco di calcio. Aldo, là era rigore, ti dico la verità, è un rigore che ci poteva stare. Io non mi sarei scandalizzato se l'avessero dato, ma così che non mi sono scandalizzato quando non l'hanno dato. Secondo me invece l'errore gravissimo è stato commesso in occasione dell'1-0 di Çalhanoğlu, cioè un fallo clamoroso commesso ai danni di Lobotka. Va bene, 081-6363-63, sono le 20:45, tempo di pubblicità e poi l'ultimo break, l'ultimo blocco anzi, con tutti quanti voi. Ripeto il numero: 081-6363-63.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
20:47, ancora ben trovati amici da Francesco Marciano. 081-6363-63, telefoni bollenti, linee aperte. Con noi c'è Salvatore. Ciao Salvatore.
Ciao Francesco, buonasera. Sono Salvatore da Gragnano.
Ben trovato, ciao.
È la prima volta che chiamo. Allora.
Piacere di sentirti.
Grazie, piacere è tutto mio. Niente, no, io solo volevo un mio pensiero da esprimere, perché da oggi ho spento proprio i social, cioè in che senso? Cioè addirittura, a parte gli sfottori con gli interisti, secondo me hanno sofferto tanto l'anno scorso,
bravo,
che ci siamo picchiati, vabbè, ma ho visto proprio perché prima, il Fantoccio era molta proprio arrogante, sì, molta, però dove ho spento tutto, quindi faccio celare, c'è addirittura molti dire che addirittura lo Bottega avrebbe fatto il fallo.
Sì, l'ho letto anch'io questo, l'ho letto anch'io. Vabbè, ma quelle sono cose, sono deliri.
Cioè, io ho detto devo chiamare proprio Francesco, devo vedere proprio, cioè devo esternare questa cosa, ci tenevo. Cioè, non si può proprio guardare. Cioè, proprio antisportivi, un po' di sportività. Come si fa a non dire che quello, cioè, è un placaggio, quello è rugby. Quello non è il calcio. Cioè,
allora, Lobotka è molto bravo nel prendere posizione, no? Lui spesso lo fa con il corpo, no? Perché con mestiere, con intelligenza, si frappone tra palla e avversario e molto spesso riesce a guadagnare anche un fallo, perché chiaramente gli vanno addosso.
Come loro propongono
dire che è fallo di Lobotka, vabbè, togliete il vino da mezzo.
No, non voglio sentire niente più, ho detto mo spengo tutto, che non esiste proprio. Voglio dire, come hai detto tu prima, il dubbio del rigore, ma dubbio diciamo che per me c'era, tutta la vita c'era, però si può anche discutere, ma sul fallo di Lobotka, cioè non voglio sentire niente più, ma almeno
fallo nettissimo.
Cioè, poi posso stare una cosa che prendo io nel senso responsabilità della cosa che sto dicendo, nel senso sempre dei limiti, che per me dalla scuola Juve Marotta è uscito, ha fatto amicizia, ma l'ha portato all'Inter. Questo è il mio pensiero, lo volevo far accennare. Per me è così, cioè
non lo so,
si vede
però...
che l'Inter ha acquisito qualcosa in più nel palazzo, e secondo me l'ha portato a Marotta, perché loro hanno sempre sfottuto, diciamo, i loro rivali, che sarebbe la Juve per gli interisti, dicendo sempre che hanno fatto macagne, giusto? Lo sappiamo tutti. Ma mo, secondo me loro si devono guardare.
Non lo so questo,
bene,
non lo so, questo no. Però vabbè, posso dire che sullo Lobotka condivido, e tra l'altro Massa era a 2 metri, quindi era lì a vedere l'azione. Non so come non abbia.
Forse era troppo vicino, come l'altro arbitro nel.
Come Orsato.
Era troppo vicino
per vedere il fallo di Pjanic da munizione. Infatti, sì. Vabbè, grazie mille di aver chiamato.
Ci riprenderemo, Francesco, sicuro.
Speriamo, dai.
Forza Napoli. Vinceremo venerdì, sono sicuro.
Sempre Forza Napoli. Ecco, questo è quello che mi piace sentire, ottimismo per il prossimo impegno, che non dimentichiamo, non è con una squadra qualunque, ma è con la Juventus. E certo, il dispiacere, io veramente mi mangio le mani, perché tanto quanto, sai, con la Juve, con l'Inter, è uno scontro diretto. Alla fine si può pure, si vince e si perde, no? Gli scontri diretti. Però io mi mangio le mani per i punti regalati all'Empoli, i punti regalati al Bologna, i punti regalati al Genoa. Stiamo parlando di 7 punti. 7 punti sono tanti. Se consideriamo che il Napoli ora è a meno 11 dall'Inter con tutte le sconfitte, toglieteci questi 11 e metteteceli al Napoli, vai a meno 4. Non lo vinci lo scudetto, ma metti una pressione bestiale all'Inter, alla Juventus, sei sopra il Milan e te la giochi, no? Perché sei nel novero delle pretendenti allo scudetto. Questo doveva essere l'obiettivo di quest'anno. È stato commesso un atroce errore di presunzione e ne stiamo pagando le conseguenze da tifosi. Andiamo al telefono ancora, Biagio. Ciao Biagio.
Buonasera a tutti.
Ciao Biagio, ben trovato. Allora, dimmi tutto.
Per quanto riguarda la lotta a scudetto, quest'anno, vabbè, ma dopo, solitamente ho notato che le squadre, dopo che hanno un anno top, può capitare un anno, diciamo, un pochettino più in discesa, ma non è
un pochettino in più, però.
Vabbè, per essere ottimisti, giù, mica lasciamo
vai.
Ho visto che il Napoli sta seguendo il pronipote di Diego Armando Maradona.
Ho letto questa cosa.
Io l'ho visto giocare questo ragazzo, veramente, veramente un mostro. E volevo chiedere se voi sapete se c'è la possibilità di portarlo a Napoli già a gennaio. Se ne sapete qualcosa?
No, onestamente no. Avevo letto forse la settimana scorsa questa idea del figlio del Kun Aguero, se non ricordo male, no? Era il nipote di Don Diego, da parte di Don Diego, da parte del papà di Diego, c'era qualcuno che, insomma, io onestamente Avevo letto su, mi pare, qualche sito, Hernán López si chiama il giocatore.
Hernán López, vabbè, poi se conoscete qualcuno che si occupa, diciamo, degli acquisti del Napoli, segnalatelo a questo ragazzo, perché è veramente un fenomeno, eh? Questo veramente, veramente, l'ho visto giocare, c'è un sinistro che
È il bello, figlio di Anna Maria, una delle sorelle di Diego. Una delle sorelle è la nonna, scusami, non è il figlio. Anna Maria, una delle sorelle di Diego, è la nonna del calciatore che è cresciuto nel River Plate. Insomma, può giocare da trequartista, attaccante sinistro, e ha giocato nel Godoy Cruz, 36 presenze, 5 gol e 6 assist. L'ho letto sul Mattino questa notizia qualche giorno fa, l'ho ritrovata. Te la stavo rileggendo. Io non l'ho mai visto giocare. Tu l'hai visto giocare? L'hai visto giocare in video?
Visto giocare.
Hai visto spezzoni su YouTube o hai visto le partite?
No, alcune volte ho visto qualche partita, e c'è una visione di gioco sto ragazzo che, vi ripeto, è un mostro, è un fenomeno veramente. Ovviamente c'ha bisogno di tempo, secondo me, nel campionato italiano, ma una volta che lui ha preso le tempistiche giuste, secondo me sto ragazzo può far bene. Poi, per quanto riguarda la situazione Osimhen, il presidente ci ha insegnato che se va via uno, arriva un altro. Quindi, seppure se ne vuole andare, non è insomma, se ce ne faremo una ragione, voglio dire.
Vabbè. D'accordo, Biagio, grazie mille.
Buonasera, buon appetito. Ciao. A tutti, se ancora dovete mangiare.
Grazie, buon appetito a te. Io tra poco vado a mangiare pure io. Sono le 9:05, ancora 5 minuti. Se abbiamo spazio ancora per un altro amico all'ascolto, allo 081 636 3663, le linee sono aperte. Se c'è possibilità, accogliamo anche un altro amico al telefono per chiacchierare insieme. Vi ricordo che il Napoli gioca venerdì alle 20:45. Abbiamo Gianni, sì, abbiamo un altro amico, e quindi lo salutiamo subito. Ciao Gianni.
Ciao, buonasera.
Ciao. Dimmi tutto,
Gianni.
Gianni,
bentornato. Non ti sentivo da 2-3 anni.
E addirittura.
Io ti seguivo sull'altra sponda, ti ricordi?
Ma non so tu chi sei, però.
Vabbè, seguito, comunque,
ti ringrazio molto.
Come stai?
Io sto bene. Tu come stai? Stai bene?
No, io poi mi sono trasferito a Roma per lavoro.
Ah, ecco. Di cosa ti occupi, Gianni?
Più dove trovarti, rintracciarti, hai capito? Mo ho sentito su questa radio qua che sono ritornato a Napoli.
Grazie, grazie. Sono sempre stato qua. Ho aperto una mia radio e collaboro anche con Radio Marte. E ne sono molto onorato. Quindi sono molto felice di poter lavorare a Radio Marte.
Un'altra radio poi ancora?
Ne ho aperto una mia.
Da poterti seguire, è possibile poi.
Sì, però non mi sembra carino dirlo adesso, magari, capito?
Ma magari sapere, mi faceva piacere di interloquire con te, come stai.
Ecco, allora dimmi tutto innanzitutto, se sei contento
dico la mia, perché io posso viene mangiando, come dire, perché tu subito dici le cose in faccia e non so, sì, non sei stato, diciamo, un po' ricreduto di quello che fosse delle tue ideologie, no? Io dico che è una squadra che è fatta di buoni giocatori, tutte queste situazioni l'hanno detto fuori classe, grandi giocatori, io non l'ho visto, sono stati spremuti come limoni, hanno dato il massimo, c'è qualcuno che automaticamente può dare qualcosa in più, ma se mi parlavano di gente forte, di giocatori fuori classe, io penso che è un altro orizzonte quello là. Io penso che hanno dato tutto quello che potevano dare. Ci sono 2-3 giocatori che escono fuori dallo schema, diciamo, della normalità, forse,
sì.
Però io ti dico semplicemente che sono dei buoni giocatori, non possono dare più di quello che hanno dato. Se manca un grande manovratore, perché se n'è andato. E ti torno a ripetere, se riescono a fare la partita importante e si impegnano e danno tutto quello che hanno, forse possono pure vincere, ma è una grande squadra, onestamente, Napoli. Soddisfattista su tutto quello che tu vuoi.
No, vabbè,
ma
è una squadra
semplicemente che hanno dato tutto quello che potevano dare, punto.
L'anno scorso è stato un anno irripetibile per tanti aspetti, secondo me quest'anno si poteva continuare, ti dico invece la mia, come la penso, anche cambiando allenatore si doveva prendere un allenatore diverso da Garcia, si doveva prendere un altro tecnico, uno che avesse nella proposizione del gioco una forza predominante. Garcia invece era uno che cercava più il contropiede, la verticalizzazione immediata. Il Napoli c'ha invece nel DNA il possesso palla.
Tu sei un grande competente, io te l'ho sempre seguito, però ti voglio dire, scusami che mi rumbo.
No, no, vai, vai.
A forza di quella squadra era il mosaico, se mancano questi importanti. Lozano è l'unico che ti spaccava il partito, no, automaticamente.
Io sono d'accordo su Lozano. Lozano io volevo un sacco di bene al Chim, Cigi, veramente.
E Chim automaticamente, là, quando ci mancano questi mosaici, c'è automaticamente un palazzo dove si può un momento là.
È vero questo.
Secondo i miei punti di vista, doveva comprare una persona non all'altezza, né Koulibaly né Chim. Oggi sul mercato ce ne stanno tre o quattro, no?
Mm. No, ma... No, giocatori pronti e non giocatori che dovevano ancora ambientarsi nel nostro campionato. Ci voleva uno che, pronti via, sostituisse bene Kim e anche uno che al posto di Lozano fosse pronto per giocare, perché Politano non ha un sostituto e...
Perché con 10, 15, 20 milioni di euro c'è a chi tu vai a comprare? Vai a comprare solo ragazzi che devono sperimentare.
Sì.
Dopo cattare una persona che per un 30%, 40%, un po' di classe, un giocatore che vogliono uscire pure, ma purtroppo per come era composto il Napoli, chi sti qua, c'è un giocatore che non trasna in due schemi, secondo me. Sei d'accordo? E poi aiuto perché non voglio.
Sono d'accordo su questo. Grazie mille comunque di aver chiamato.
Ciao,
ti abbraccio
Francis,
forte.
Bentornato.
Ciao. Grazie mille. Ciao. Allora, per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda il sottoscritto, ci risentiamo domani dalle 20 alle 21. Domani alle 12 c'è Gianluca Gifuni, alle 13 c'è Dario Sarnataro. Voglio ringraziare tutti quanti voi, Vincenzo Russo in regia e tutto, Francesco Marciano. Forza Napoli, a domani. Ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.